Ci guardammo in faccia, io e il mio amico. Capimmo subito che non c'era tempo da perdere.
Gli ordini sono stati: tu pensa al bambino e io penso al motore, perché non ti deve fermare. La paura era quella. Acchiappa il bambino, stringilo, abbandona il coso, dico, se ci arriviamo.
Storie di recuperi in mare e di pareti verticali, in una puntata che si intitola Anche se avevo paura.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Che rapporto abbiamo con le paure, con le nostre paure più profonde, oppure con le paura, la paura che incontriamo mano a mano che la nostra vita va avanti, la paura di incontrare qualcuno che può farci del male, la paura di fare un incidente, la paura di perdere i nostri cari, la paura di ammalarci, oppure semplicemente la paura di trovare un mare agitato quando c'è un bambino su un gommoncino e il vento lo sta spingendo sempre più fuori e il mare là fuori è sempre più ingrossato ed è sempre più agitato. Ecco, il modo in cui noi abbiamo a che fare con le nostre paure, il modo in cui noi gestiamo le nostre paure è probabilmente appannaggio della psicologia, della filosofia. Noi qui raccontiamo storie e lo facciamo anche in questo caso, raccontandovi la storia di Salvatore e di come lui e il suo amico hanno reagito di fronte a un'emergenza improvvisa in una giornata d'estate sulla spiaggia, mentre stai giocando a carte con i tuoi amici e arriva una persona in grande affanno che ti trascina sulla spiaggia e lì scopri che c'è un bambino in mezzo al mare che si sta allontanando sempre di più. Questa è la prima storia che vi raccontiamo, poi la seconda storia invece è una storia raccontata dalla sua viva voce, da Alex Honnold, che è uno degli arrampicatori solitari più importanti che ci sono al mondo, più famosi sicuramente, che racconta come gestisce le sue paure quando si arrampica su pareti verticali molto alte, senza corda di sicurezza, quello che appunto si chiama free solo, ma anche la paura che ha avuto quando è salito su un palco molto importante a raccontare una sua storia. È una bellissima puntata perché è piena di bellissime storie e si intitola Anche se avevo paura. Benvenuti. Era appena stato trasferito dalla società con cui lavoravo a Termini Imerese per l'avviamento di due gruppi termoelettrici dell'Enel come tecnico elettronico. Appena arrivati, il primo pensiero era certamente la logistica. Venivamo da Imperia in auto con la roulotte e una barchetta a vela sul portabagagli, un Alpa Breeze. Così la prima cosa che abbiamo fatto è stata cercare un campeggio nelle vicinanze. Ho trovato posto al camping Campo Felice di Termini Imerese, tra Palermo e Cefalù. In un giorno come tanti, in attesa di pranzare, i nostri figli erano in spiaggia a fare il bagno o a giocare con le amiche. Nel frattempo, noi quattro amici stavamo giocando a carte all'ombra di alcuni alberi vicino alle nostre roulotte. Dovevano essere all'incirca le 11, quando arriva un ragazzino che non riesce a parlare per via della corsa che ha fatto dalla spiaggia, che è distante da noi circa 500-600 metri. Dal suo gesticolare capiamo che è successo qualcosa in spiaggia. Io e il mio amico Armando, pensando che sia successo qualcosa alle nostre figlie, corriamo all'impazzata verso la spiaggia col cuore in gola e facendo fatica a respirare. Troviamo tutti in piedi come i pinguini in certi documentari, lì vicino alla riva, che guardano verso il mare aperto. Subito i nostri figli ci raggiungono indicandoci anche loro un puntino lontano. C'era un forte vento che soffiava da terra verso il mare aperto, dando una bella sensazione a guardare il mare vicino alla riva, ma spaventoso in lontananza, dove si vedevano delle onde veramente brutte. Quel puntino, mio Dio, era un gommoncino. Capimmo dalla gente che sopra c'era un bambino che non si vedeva più, sfuggito dalle mani del padre, che stava giocando in acqua con il figlioletto.
E poi avevo un motore che non era un motore, io ci giocavo, l'ho riparato, non era un vero e proprio motore che ho comprato e quindi aveva una certa sicurezza. E solo per quello, siccome molte volte mi abbandonava, la paura era quella per me, perché era un motore che avevo preso quasi in un amico mio che lo stava buttando, era nella spazzatura.
Ci guardammo in faccia, io e il mio amico. E capimmo subito che non c'era tempo da perdere, né tantomeno tempo da spiegare alla gente che quel fuoribordo non era idoneo in quella situazione, perché si fermava quando voleva lui. Buttammo la barchetta in acqua con tutta quella gente. La barchetta, che era parcheggiata a una decina di metri, in un attimo si ritrovò in acqua e il motore, per incanto, partì al primo colpo. La situazione era veramente triste, la barchetta sembrava avesse le ali. Certo, con il vento in poppa, voglio vedere, il problema era raggiungere il bambino e lo vedevamo avvicinarsi velocemente e poi ritornare a riva. La vedevo veramente nera. Io non mollavo la pompetta della benzina che era corredata nel tubo tra serbatoio e il fuoribordo. E così avvisai subito Armando, il mio secondo di bordo improvvisato, che io non mi sarei mosso da lì, dal motore, per nessun motivo. Gli dissi, urlando, appena avessimo raggiunto il bambino, acchiappalo e stringilo a te. Help me, I think I'm falling in love again. When I get that crazy feeling, I know I'm in trouble again. I'm in trouble, cause you're a rambler. Più ci avvicinavamo e più il mare era agitato. La barchetta faceva su e giù, ma finalmente, dopo qualche mezz'ora, raggiungiamo il bambino. Armando lo afferrò. Un'emozione tremenda. Forse ce l'abbiamo fatta, pensai. Invertì la marcia, ma come ben sapevo, col vento contrario sarebbe stata una scommessa. Così che cominciai a zigzagare per guadagnare sulla distanza che si era fatta notevole. Mano a mano il mare si faceva più calmo e così mi tranquillizzavo. Finalmente stavamo per arrivare e già sentivamo le urla della gente ancora sulla riva. Quando arrivammo consegnammo il bambino alla madre in lacrime e guardando il mio amico in faccia avevamo uno sguardo soddisfatto. La gente non finiva di ringraziarci e tra pacche sulle spalle e sorrisi compiaciuti tornammo alle nostre roulotte. Così tutto era andato bene e pensavo a quel vecchio fuoribordo che alla fine aveva funzionato egregiamente.
Gli applausi di tutti, l'emozione era tanta, tanta, perché si piangeva in maniera, diciamo, copiosa tutti, perché noi che ce l'avevamo fatti a salvarci la nostra vita, il bambino che gliel'abbiamo portato là, la mamma che, chiaro, chi la fermava più, e poi la gente. Si può immaginare, perché in un certo senso lo conoscevano tutti i bambini, perché era del campeggio, quindi era anche un bambino che conoscevano, ed è stato comunque un bel momento.
La sera eravamo con amici a chiacchierare come quasi ogni sera, quando il bambino con i suoi genitori vennero a ringraziarci e a chiederci cosa potevano fare per noi. Li invitammo ad un drink, ci stringemmo la mano. A noi era bastato che tutto fosse andato bene. Dai loro racconti capimmo che il padre non era in spiaggia perché l'avevano portato alla ricezione, dove c'era l'aria condizionata, per farlo riprendere, per via del fatto che nel disperato tentativo di raggiungere il gommoncino sfuggitogli dalle mani, si era stressato al punto che stava per annegare a sua volta. Così, raggiunto la spiaggia, non riusciva più a respirare. Scusandosi ripetutamente e ringraziandoci, ci siamo salutati con una carezza al figlio e una stretta di mano. La sera successiva, più o meno alla stessa ora, arriva un signore che non conoscevo, chiedendoci di scusarlo. Noi non capivamo il motivo di tale gesto, finché non ci confessò quanto era accaduto. Ci spiegò che subito dopo che noi eravamo partiti con la barca, dal momento che avevano chiamato anche lui, perché aveva a fianco alla mia barca un vero motoscafo equipaggiato con un motore fuoribordo di almeno 40 cavalli, ecco, a quel punto la gente lo implorava di andare anche lui. Ma lui li rassicurava dicendo che sicuramente ce l'avremmo fatta noi. Poi però ci disse che la notte trascorsa lui era stato molto male per il fatto di non avere messo in acqua il suo motoscafo nonostante l'insistenza della gente. E il motivo è che aveva avuto paura, paura di quel vento minaccioso, di quelle onde spumeggianti. Noi lo assicurammo che tutto era andato bene e di non pensarci più, che sono cose che succedono. La consacriamo con Heroes di David Bowie, questa storia di Salvatore, perché a tutti gli effetti, agli occhi credo di chi ha ascoltato questa storia e sicuramente agli occhi delle persone che erano su quella spiaggia quel giorno, lui e il suo amico sono stati due eroi. Pronto? Ciao Salvatore, buongiorno.
Certamente, ciao.
Lo immagino che vi abbiano considerato degli eroi. Anche perché, Salvatore, voi avete usato una barchetta che era, oltre al motore, che era un motore, diciamo, che stava insieme con lo sputo, anche la barchetta mi sembra di capire, non era proprio un motoscafo.
No, era una cosa piccolina, 4 metri era giusto per giocare quella là.
Senti, in quanto tempo è durata questa operazione di soccorso, più o meno?
Ma io penso, ma siccome poi abbiamo dovuto fare zig zag per il vento, sì, un'oretta penso.
Ah, quindi non è una cosa veloce, cioè tra andare e tornare...
No, è perché quando siamo andati c'era il vento che ci aiutava.
Certo, al ritorno invece. Certo. Senti, invece il bambino in che condizioni era quando l'avete raggiunto?
Niente, piangeva, chiaramente era disperato. Ma, non avevo fatto nessuna domanda.
L'avete preso e l'avete riportato a casa?
Abbiamo portato in spiaggia perché ancora erano tutti là.
Certo. Senti, ma tu non l'hai mai specificato, giustamente nel racconto, ma se voi non aveste fatto questa operazione, probabilmente non ci sarebbe stato modo di salvarlo.
Ma cosa ti posso dire? C'era quell'altro signore che ha avuto paura e non so se poi senza di noi sarebbe partito lui, non ho idea. E poi avevano chiamato anche la capitaneria, ma non rispondevano immediatamente.
Certo. Senti, il bambino poi, oltre a quella sera in cui coi genitori sono venuti a salutarvi, lo avete poi rivisto durante la vacanza, durante l'estate?
No, ma così qualche, diciamo, come tutti gli altri, che si aggirava giocando
come gli altri bambini.
Niente di tipo, certo.
E invece nella tua famiglia come...
non ho voluto far pesare la cosa io comunque. Certo. Perché sennò sembra, dimmi.
Senti, invece nella tua famiglia come è stato preso questo gesto? Cioè, perché comunque era un gesto che chiaramente ti metteva in pericolo.
Sì, infatti quando siamo arrivati nella spiaggia, prima che mi hanno abbracciato le bambine, e poi dicevano: papà, stai attento, cosa potevano dire, certamente. Cioè, erano momenti che non c'è tanto da riflettere, via.
No, certo. Hai poi continuato ad andare in barca, a fare barcavela, a frequentare quei posti?
Sì, no, ma quella lì sì, perché poi sono andato ad abitare a Cefalù e quindi là ho fatto barcavela, c'era un bel porticciolo, tutto regolare, diciamo.
Perché adesso quanti anni hai, Salvatore?
Io ho 81 anni.
Ah, complimenti, hai una voce giovanissima.
Ne è passato di tempo.
Ne è passato un po' di tempo. Sei nato chiaramente, ovviamente sei in pensione, beato tu.
Sì, certo.
Ricordami che cosa hai fatto nella vita.
Io sono stato un tecnico elettronico strumentista, diciamo.
Ok, e hai lavorato...
Quello che riparava la strumentazione negli impianti, gli avviamenti, così via.
Ok, hai lavorato un po' in tutta la Sicilia oppure sei rimasto in luoghi specifici?
No, sono stato anche fuori, sono stato all'estero parecchio, Sicilia, Italia, dappertutto.
Senti, ma possiamo usare questa storia, questa puntata per lanciare un piccolo appello? Magari, che so, il padre di quel bambino, sono passati 30 anni più o meno, o magari quel bambino stesso che adesso sarà un uomo, sentono, magari si ricordano, magari in famiglia ogni tanto viene fuori questa storia, ti ricordo quanto hai rischiato.
La speranza quella è.
Allora diciamo, magari troviamo un modo per ridiamo le coordinate, Salvatore. Eravamo a in quale parte della Sicilia esattamente?
A Termini Imerese.
Termini Imerese.
Praticamente il campeggio è di a Bonfiglio e la zona.
Ok, ed erano 30 anni fa?
Ma circa, sì.
Circa 30 anni fa.
Insomma, forse di più anche, sì.
Direi che se un bambino era su quel gommoncino dovrebbe ricordarselo, e un genitore anche, quindi...
Sarebbe meraviglioso.
E quindi non sarebbe male. Lanciamo un appello, vediamo cosa succede. Salvatore, grazie davvero per questa storia bellissima e per questa chiacchierata.
Ok, grazie.
Grazie a te.
Ciao
Salvatore. Ciao,
grazie
ciao.
Grazie dell'attenzione.
Ma di
ciao,
cosa? Ciao, ciao, ciao. Si intitolano Low, questo brano invece si intitola Fear, cioè paura, e sono molto curioso di sentire che cosa ci racconta Valeria Locati di questa storia e magari anche proprio del concetto di paura.
L'avventura rocambolesca di Salvatore ci permette di fare una considerazione circa la capacità che gli esseri umani hanno di valutare, stanti alcune condizioni a volte poco chiare, la possibilità di intervenire o meno in situazioni in cui si è ad alto rischio. Salvatore e i suoi amici sono stati coinvolti in un frangente davvero molto pericoloso e sicuramente molto concitato. Ecco, il fatto che Salvatore non abbia pensato neanche per un minuto di sottrarsi a quel tipo di intervento ci fa pensare a quanto il nostro cervello e le nostre emozioni vadano di pari passo quando si tratta di intervenire in una situazione di pericolo. Ecco, la parte razionale forse suggerirebbe una valutazione più attenta, ma la parte emotiva, quella anche istintiva, gli automatismi di sopravvivenza possono avere la meglio. In questo caso il coraggio e sicuramente la bontà del nostro ascoltatore hanno permesso di evitare una tragedia che sarebbe stata sicuramente molto difficile da superare.
Il calcio è la cosa più importante delle cose meno importanti.
Ho avuto anche una presenza di spirito perché l'ho tirato per...
C'erano matrimoni assurdi che cominciavano a mezzogiorno e finivano alle 2 di notte, quindi noi facevamo...
Queste sono le voci di chi ha deciso di condividere con noi e con gli ascoltatori di Radio 24 la propria storia. Ogni giorno noi raccontiamo storie di vita, storie che parlano di momenti importanti delle nostre esistenze che ci hanno aiutato ad essere chi siamo. Per farlo abbiamo bisogno che voi le raccontiate a noi.
Mi ha dato questo sassolino, mi fa questo qua tienilo in parte che...
Eravamo proprio lì a vedere un evento di cui parlava tanto la televisione.
Prendetevi il vostro tempo. aprite il vostro computer e inviate a matteocacciaracconta@radio24.it una storia della vostra vita che vi ha aiutato ad essere la persona che siete. Noi le prendiamo e ne traiamo una piccola filosofia quotidiana. Possono essere storie buffe o ordinarie, malinconiche o divertenti. L'importante è che siano storie vere. Matteo Caccia racconta @radio24.it.
Quello che sta venendo fuori è che Meta sta cominciando a combinare tutti questi tasselli, quindi la realtà aumentata, la realtà mista, i visori, questi futuri occhiali che usciranno, l'intelligenza artificiale, per creare un'esperienza d'uso nuova che va oltre a quello che è stato fino ad oggi l'utilizzo dello smartphone o del PC.
Per lanciare determinati modelli di intelligenza artificiale, le aziende dovrebbero chiedere il consenso agli individui e non basarsi sul cosiddetto meccanismo dell'interesse legittimo, che è quello per quale tu sei già in possesso di alcuni dati per un rapporto precedente e li utilizzi, salvo dare la possibilità all'individuo in un secondo momento di dirti di no.
Abbiamo creato un tool collaborativo tra i driver in cui Limolane inserisce il servizio all'interno del marketplace e i driver possono effettivamente prendere il servizio e erogarlo con le proprie vetture. Al contempo abbiamo aperto il marketplace, i driver tra di loro possono scambiarsi servizi per ottimizzare la propria flotta. L'abbiamo reso collaborativo.
Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
Politica, economia, tecnologia, spettacolo, innovazione, sport, le notizie più importanti della settimana raccontate da amici e nemici, le notizie che da una settimana possono lasciare il segno anche nelle settimane successive. Sono Daniele Bellasio e vi aspetto ogni sabato mattina alle 8.30, naturalmente qui su Radio 24.
Matteo Caccia racconta.
C'è una rubrica, delle sempre interessantissime rubriche del New York Times, che si intitola The Big Ideas, cioè le grandi idee, ed è una rubrica in cui scrittori o personaggi sportivi, attori, registi rispondono a un'unica domanda, che è what do we fear, cioè di che cosa abbiamo paura. Lo rispondono dal loro punto di vista, ovviamente. Noi abbiamo trovato uno di questi piccoli saggi, sono articoli piuttosto corposi in realtà, scritto da Alex Honnold. Per chi ascolta questo programma forse può averne memoria. Alex Honnold è un essere umano, fa l'arrampicatore nella vita, è uno scalatore ed è diventato famoso perché è tra i pochi, primo, sopravvissuti ancora, perché ahimè è uno sport molto rischioso, tra i pochi che hanno scalato alcune tra le pareti più alte e più dritte senza ausilio o senza, perdonatemi, senza una qualsiasi tipo di sicurezza, cioè a mani nude. In americano, in inglese si dice free solo, cioè free climbing solo, in solitario, senza l'ausilio di corde. C'è anche uscito un documentario del National Geographic che qualche anno fa ha vinto un premio Oscar, che si chiama proprio Free Solo, che vi consiglio di vedere se avete voglia, se vi interessa l'argomento. Ecco, in questo pezzo lui ci racconta di che cosa ha paura, è proprio firmato da lui, in una puntata che si intitola Anche se avevo paura. Ho scalato in free solo, cioè senza ausilio di corde di sicurezza, una parete che si chiama Half Dome nel Parco Nazionale dello Yosemite, per la prima e unica volta nel 2008. Ho scalato da solo, senza corda né protezioni, e ho raggiunto la prima difficoltà principale della via a circa 300 metri di altezza. Si trattava di uno spigolo poco profondo, che richiedeva un impegno e un'esecuzione assoluti per essere superato senza cadere. Avevo già scalato la parete con la corda e sapevo di essere fisicamente in grado di farlo, ma ora, con la mia vita in gioco, mi sembrava improvvisamente molto più difficile. I punti di appoggio sembravano più scivolosi, le posizioni del corpo più precarie. Avevo paura e di conseguenza stringevo troppo le mani, il che non faceva che affaticarmi più rapidamente. La mia vista si era ristretta e i miei movimenti erano diventati più nervosi. Insomma, nonostante tutto, riuscii a superare il passaggio cruciale. Ma mi mancavano ancora 1700 metri.
to be on the side of a cliff without a rope.
Essere sul bordo di una parete senza una corda, totalmente slegato.
Totally untethered, you know, free.
Libero.
Feels pretty freaking next level.
Sembra di essere su un altro livello.
Free soloing is the ultimate test of climbing. That's when it's all on the line.
Il free solo è la prova del 9 dell'arrampicata. Perché quando ti giochi tutto e quando ti avventuri nel fare qualcosa che non è mai stato fatto, come fai a sapere che sei pronto a farlo? Io trovo che la paura sia un consigliere interessante. Ci sono volte in cui è incredibilmente utile, avvertendomi che non sono pronto per una particolare sfida. L'arrampicata è intrinsecamente spaventosa. Anche quando uso una corda c'è un certo rischio di infortunio, per quanto piccolo, e il mio corpo spesso fa scattare un campanello d'allarme quando sono là in alto. Questa reazione avviene nonostante abbia praticato l'arrampicata intensiva fin dall'infanzia. Anche se la mia mente razionale sa che sono abbastanza sicuro, il mio corpo reagisce ancora alla paura del dolore e della morte. A volte però la mia paura prende vita propria, cercando di avvertirmi di pericoli che sono solo nella mia mente. La chiave per gestire la paura è ricordare che è sempre guidata da un fondo di verità. Il problema è che tutte le paure sono uguali. Tutte le paure sono uguali, per cui io provo le stesse sensazioni nel mio corpo sia che mi trovi di fronte a morte certa, sia che stia per parlare in pubblico. In effetti, una delle esperienze più spaventose della mia vita è stata quella di tenere un discorso TED, un TED Talk, sul palco principale alla conferenza del 2018. Ho dedicato parte del tempo a parlare della mia esperienza di free soloing sull'Half Dome, ma, ironia della sorte, probabilmente io avevo più paura durante il discorso di quanta ne avessi avuto appeso a una parete rocciosa a centinaia di metri d'altezza.
Hello. I'd like to show you guys 30 seconds of the best day of my life.
Sono sempre stato timido e introverso di natura, ma il TED Talk mi ha richiesto di parlare di fronte a un pubblico incredibilmente stimato e, cosa ancora più spaventosa, di memorizzare l'intera presentazione. È stato praticamente il mio peggior incubo e mi ha fatto molta più paura che affrontare in free solo un grande muro. Per fortuna la mia mente razionale sapeva che sarei stato comunque oggettivamente al sicuro, a prescindere da quanto spaventoso fosse stare su quel palco. E in questo caso le mie paure si sono rivelate sia giustificate sia esagerate. Non ero preparato e mi sentivo così nervoso che ho finito per dimenticare un intero paragrafo della mia conclusione, ma il pubblico non si è accorto del mio piccolo errore e il discorso è stato accolto bene. Durante la mia arrampicata libera sull'Half Dome mi sentivo sempre più a disagio mano a mano che salivo. A metà della parete, al vero punto cruciale della via, ero così spaventato che decisi impulsivamente di cambiare percorso per cercare di aggirare le difficoltà. Questa decisione ha portato a tutta una serie di nuovi dubbi e nuove paure derivanti dal dovermi adattare a un cambiamento che non avevo previsto. Anche se la nuova via ha funzionato, alla fine la mia mente ha continuato ad agitarsi. In cima alla parete mi sentivo svuotato. Avevo soppresso, gestito e in generale mi ero crogiolato nella mia paura per troppo tempo, molto più delle 3 ore necessarie per completare la salita. E ci sono riuscito, ma mi è sembrato un fallimento perché ho avuto paura per tutto il tempo. A volte le persone pensano che dal momento che faccio free solo io non debba provare paura o che sono semplicemente stato costruito in modo diverso da loro. Ma la verità è probabilmente il contrario. Ho avuto così tanta paura che ho imparato a capire meglio le mie paure. Ho fatto decine di assoli seri come l'Half Dome e innumerevoli altri più facili. Ho perfino vissuto l'esperienza di un discorso sul palco del TED. Ecco, ognuno di essi è stato spaventoso a modo suo. Ma so quando ascoltare gli avvertimenti del mio corpo e ho imparato a distinguere tra un pericolo fisico reale e uno stato di ansia generale. Girl afraid, where do his intentions lie? Or does he even have any? She said he never really looks at me. I give him every opportunity. In the room downstairs, he sat and stared. È bello sentire ogni tanto il sound degli Smiths che cantano Girl Afraid, cioè ragazza spaventata, mentre la storia che vi abbiamo raccontato l'abbiamo trovata sul New York Times in questa rubrica che si intitola The Big Ideas, l'ha proprio scritta Alex Honnold, si intitola Learning to Live with Fear, cioè imparando a vivere con la paura. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontarvi la nostra storia seriale di questa settimana che è tratta dal podcast Allo Stomaco.
Matteo Caccia racconta.
E continuiamo a raccontare la nostra storia seriale, iniziata ieri, durerà tutta la settimana, è una podcast di Podcast Story che si intitola Allo Stomaco. È la storia di Fabrizio Locatelli che con il supporto dell'avvocata Cristina Morrone e appunto la redazione di Podcast Story condivide la sua esperienza nel carcere di Pavia. Durante le sue mansioni di pulizia nei corridoi, Fabrizio si imbatte in un giovane rinchiuso in una cella che sta tentando di suicidarsi. Nonostante i suoi sforzi per salvarlo, il ragazzo non ce la farà. E in quel momento Fabrizio realizza quanto il carcere rappresenti un mondo a sé stante, privo di umanità e della sua auspicata funzione.
Il giorno dopo questo fatto capisco che siamo in un mondo dove è meglio far finta di niente, di non vedere, per il quieto vivere quotidiano, nel senso che qualsiasi richiesta o diritto umano viene automaticamente negato, non tanto dall'ufficio comando o dalla direzione del carcere, viene negato dagli operatori, ovvero sia dalle guardie che ti hanno in custodia 24 ore su 24 e che vivono a stretto contatto con te. Le guardie sono state anche violente in certi aspetti perché, ripeto, il giorno dopo io ho tentato di organizzare, io la chiamo rivolta, ma non era una rivolta violenta, semplicemente era una rivolta perché io volevo delle risposte, non solo io ma anche altri detenuti della nostra sezione, e le nostre risposte erano in primis se la persona era ancora viva o no, perché al momento in cui è stata lasciata in infermeria, nessuno sapeva, nonostante le nostre ripetute richieste alle guardie, se questo ragazzo era ancora vivo o era morto. Non gli sarebbe costato nulla dircelo e non ci è stato detto. Noi l'abbiamo appreso dai giornali della biblioteca dell'istituto che questo ragazzo aveva perso la vita nel carcere di Torre del Gallo, soccorso da un detenuto che stava lavorando, cioè il sottoscritto. Con le mie iniziali, F.L., Fabrizio Locatelli.
Il problema è che nell'alta sicurezza ci finiscono persone che poi non, che magari non sono ancora state condannate, come per esempio è successo a Fabrizio. Questo che, perché? Che cosa significa? Che molti soggetti che sono stati detenuti ingiustamente, perché poi vengono assolti in giudizio, sono magari stati sottoposti ad un trattamento sanzionatorio molto molto difficile, psicologicamente molto gravoso, come appunto quello dell'alta sicurezza.
E quindi io, cioè noi nella sezione, abbiamo saputo questa cosa dai giornali all'interno di un istituto di pena, dove comunque il diritto di sapere se la persona che stavamo soccorrendo fosse morta o meno. Questa cosa ha scaturito un po' di problemi nella sezione, nel senso che io mi sono esposto in prima fila cercando di organizzare una rivolta pacifica. Rivolta pacifica vuol dire, ragazzi, oggi andiamo all'aria e ci rimaniamo tutto il giorno e non saliamo più nella sezione, ma rimaniamo qua finché non ci dicono qualcosa. Siamo andati in cortile, tutti d'accordo di rimanere in cortile tutto il giorno? Alla fine siamo rimasti in tre, su circa 60 detenuti, che piano piano sono saliti. Siamo rimasti in tre e abbiamo ricevuto minacce. Vi portiamo in isolamento e sappiamo benissimo che isolamento vuol dire botte, che nessuno vede, e sedazione attraverso i farmaci. E quindi, visto che non volevamo né botte né essere sedati, anche io e le due persone che avevamo deciso di rimanere siamo dovuti risalire e abbiamo dovuto comunque abbassare la testa e possibilmente chiedendo anche scusa per il disagio. Però io la testa sì, l'ho abbassata per non farmi male, perché poi le botte gratuitamente magari anche no, e i farmaci sedativi li ho sempre rifiutati. Però ho iniziato a pensare a non dormire per circa 7 giorni di notte e a scrivere. L'unica arma che avevo era la penna, l'unica, e la speranza che quello che io scrivevo potesse in qualche modo uscire dall'istituto, nel senso che nell'alta sicurezza, quindi nella sezione dove io stavo, la posta in entrata e in uscita generalmente viene aperta e letta. Quindi io ho preso questo rischio di scrivere indirizzando queste lettere a delle radio e a degli amici giornalisti per denunciare quello che stava succedendo in un istituto di pena italiano.
Il problema dei circuiti di alta sicurezza è che non prevedono una differenza di trattamento chiara come invece prevista per il regime di 41 bis. Pertanto non sono considerati responsabili di lesioni di diritti soggettivi. Ma la verità è che esiste come una differenza nei trattamenti tra i detenuti di alta sicurezza e i detenuti comuni. Una differenza che viene mascherata grazie alla parola cautela.
Incredibilmente, non so per quale strano motivo, una delle 10-15 lettere che ho scritto alla redazione dei giornali è uscita. Incredibile, è uscita? È uscita, e una notte in cuffia ho sentito che Radio Radicale leggeva la mia denuncia. La mattina successiva vengo svegliato presto da una guardia e vengo convocato e accompagnato dal comandante dell'istituto. Io dico, mi minaccia, per usare un eufemismo, comunque mi dice di stare tranquillo, se no vengo, come si dice nelle carceri, sballato, cioè vengo immediatamente spostato e messo in un altro penitenziario lontano dalla mia famiglia, che potrebbe vuol dire anche al sud. E mi dice che la cella dove è avvenuto il fatto ha i sigilli, le mie impronte sono sul cadavere, nessuna delle guardie ha toccato il cadavere e io sono l'unica persona con le impronte sul cadavere, e quindi il magistrato sta indagando. Punto.
Thank you.
Loro sono Verdena, che cantano Nel mio letto, per chiudere una puntata che si intitola Anche se avevo paura. Io ringrazio moltissimo tutto Podcast Story che ci permette di raccontare il loro podcast Allo stomaco, che ovviamente vi consiglio di ascoltare su tutte le piattaforme in cui potete ascoltare per intero questo podcast. Io ringrazio Anita Panizza, che scrive il programma insieme a me, lo fa insieme a Federico Bernocchi, che lo fa da remoto, ricordiamolo che lui è sempre dall'altra parte dell'oceano ma scrive con una qualità incredibile, e poi Luca Micheli che sceglie le musiche, Paulino Corleoni che fa il sound design. Grazie a voi che continuate a mandarci le vostre storie. L'indirizzo è sempre quello lì: Matteo Caccia racconta @radio24.it. Noi lo prendiamo, ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Linea GR, ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!